Di vino, di poesia o di virtù, come vi pare, ma ubriacatevi. Charles Baudelaire. Ingredienti del giorno: litri e litri di vino naturale, una manciata di, cari amici, tanti nuovi e fantastici produttori e produttrici, due festival dedicati al vino, tre giornate ad alto tasso alcolico, incontri e racconti quanto basta, mito e poesia per guarnire.
Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Torna a Mangiaradio ai microfoni di Radiosonar.net e Gemini Network. Torna un po' stanca, con la voce forse ancora un po' raca, ma con tante, tante cose da raccontare. Ancora un buon retrogusto di vino nella bocca. Il corpo stanco ma felice, rilassato, che vuole un po' dormire e molto raccontare. E allora si va nel nostro incontro di chiacchiere dagli amici e delle amiche a fare una colazione rapida, fugace, in cui si parla di vini, si parla di incontri, si parla di nuove scoperte, città in cui si vuole andare, cantine da visitare, enoteche in cui sorseggiare vino, far due chiacchiere, scoprire abbinamenti e chissà quale altra inaspettata avventura. Come questa che vi racconto, ma eccolo, è il suo momento, squilla il telefono. Ciao DJ Fagioni, che mi racconti oggi?
Ciao Claudia, per la mia rubrichetta della settimana ho pensato a una dedica sentita ai bambini. Leggendo dell'inizio dell'ennesimo arrenda guerra, il mio primo pensiero è andato a loro. E prometto, per le interviste mi do una mossa settimana prossima, sono un po' in palla al momento. Un abbraccione.
Fede, quanto è vero. Anch'io in questi giorni penso ai bambini, gli apro le porte e cerco vestiti e cerchiamo giochi e case che sono sempre più rare. Si accoglie e si fa quel che si può. Noi che dal basso cerchiamo di mettere le pezze a chi da lassù dichiara guerre. E soprattutto ne racconta solo parte di quelle che in questo mondo ci devastano. Ma sai, penso che in questi momenti vivere sia la cosa fondamentale, cogliere ogni momento, ogni opportunità per essere felici, pensando all'altro, ovviamente, facendo anche quel che serve, ma prendendosi un po' cura di noi per andare avanti. E allora sì, le tue interviste le aspetto perché ho voglia di raccontare anche di cose belle da cui partire. E allora inizio con una traccia che racconta di quattro amici come quelli che eravamo noi ai tempi dell'infanzia, tra i vigneti e le cantine di Pantano Borghese, una zona piccola, deserta, solo case, vigne, terre, oliveti, sotto i castelli romani, sotto Frascati. Quattro amici come quelli che si è incontrato e che hanno fondato una meravigliosa distribuzione di vini naturali. Quattro amici che si aggregano di fronte a un tavolino che beve vino. Quattro amici che magari si sperimentano e confrontano delle loro singole progettualità di coltivatori di uva e di produttori di vino. Quattro amici, amiche, che potreste essere voi di fronte ad un evento, con la voglia di condividere, con la voglia di cambiare il mondo ancora un po', che serve sempre di più, sicuramente con la voglia di sognare, che non ci può abbandonare.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare. I più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
Eh sì, eravamo proprio quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo e che in realtà si ritrovano ancora. Al bar che è però quello di una casa, un bancone allestito, ogni festa di Natale, una cena tra noi quattro e le famiglie allargate, ma che si ritrovano anche in altri momenti, come quelli splendidi e meravigliosi che un caro amico d'infanzia mi ha regalato. E allora l'abbiamo sentito nelle precedenti puntate di Mangia Radio. Ci raccontava di una festa della potatura e l'abbiamo fatto in una maniera meno romantica di così. L'abbiamo fatto parlando di produttori, di vini, di cosa ci sarebbe aspettato. E adesso sono qui che dopo un paio di settimane ve la racconto emozionata quella storia. Quella storia di un incontro dove forse ho compreso quella vita distante che ci siamo vissuti, quegli anni in cui io crescevo e poi finivo a parlare di vini, ad amarli, ad approfondirli, ad abbinarli in cucina, a sperimentarli, a raccontarli in radio. Quella vita che ha portato lui a diventare un enologo, a recuperare vigneti antichi, a mettere su la sua azienda agricola Manel Pulcini, e con un partner e tanti altri produttori amici e tanti aiuti di persone splendide, dalla comunicazione all'organizzazione, dalla Francesca alla Chiara, di cui poi vi racconterò, ha avviato un'iniziativa che è quella di portare una festa tra produttori che facevano a porte private ad un evento gratuito aperto al pubblico. Chianciano Terme, Toscani Inn, parlo e racconto della festa della potatura, un luogo magico. Un luogo in cui il tempo si è sospeso per quelle ore lì, tra bicchieri di vino, incontri, chiacchiere, terra, voglia di fare, voglia di condividere, ma soprattutto passione per quello che si sceglie. E allora sicuramente un incontro si prefigura così, proprio sulla porta. Si incontra Francesca, viene, ci accoglie, capisco chi è, capisce chi sono. Diventiamo amiche subito, con uno sguardo. Parliamo già di cene, di posti. Ha una meravigliosa tavolata, riservata però, non a tutti gli avventori del festival, ma solo ai produttori e agli amici stretti, con un grande chef che cucinerà cose. Poi ve ne parlerò. Ma lei ci offre dei posti tra i pochi rimasti, ci accoglie, ci dà i bicchieri vuoti, iniziamo a riempirli. Poco più là, un tavolo spicca di colore, di allegria, di risate. Quattro amici che hanno fondato una distribuzione di vino, c'è chi di loro il vino lo produce anche. E allora del potere dello zio Spock poi parleremo, ma in quel momento è Luca che ci accoglie, che ci fa emozionare, che ci racconta chi sono e che fanno. Poi si affaccia Federico e ci racconta con più serietà il vino che ci versa. Spunta Luigi alle nostre spalle, si presenta, ci saluta, ma ha da fare, corre via. E sicuramente di loro sentirete ancora parlare più tardi, ma anche nelle puntate che verranno, perché di eventi fighi, beh sì, ne fanno. Non ci si ferma lì, si prosegue poco più avanti e un'altra distribuzione con un giovane elegante ci presenta i suoi vini. Siamo con That's Wine e Andrea Sala con il suo fare elegante e gilet ci inizia a versare vini raccontando che vengono dal Cile. E allora si scopre così un bianco, un rosso che difficilmente altrove si sarebbero mai assaggiati, ed etichette bellissime di classe e colore. Anche con lui ci si rincontrerà nella cena, ci si rincontrerà il giorno dopo e si avrà voglia di raccontare nuove etichette delle tante e magari ragionare su come portarle in altri luoghi, anche se anche loro girano parecchio il mondo. E tra il giramondo spicca quasi un pirata. È lui, è uno dei forestieri che, incrociato nel corridoio, ci racconta dov'è il suo banchetto. E allora si va lì a scoprire il suo compare, quello un po' più contadino. Ci si dividono i ruoli, ma sembra di stare su una costa che parte caricando casse non di rum ma di vino e sognando così terre lontane e da coltivare. Si assaggia ancora un po' e si prosegue poi alla scoperta di una casa, la casa del diavolo, e lì di fronte alla meravigliosa donna che produce quel vino se ne incontra un'altra, altrettanto potente, altrettanto calda. Si entra subito in sintonia, ci si fanno foto, ci si scambia contatti, si scarica lo stress del lavoro, quella corsa che lei ha fatto in tutti quei giorni. Siamo con Stefania Secco d'Aragona, una donna che ha scelto di recuperare una terra, di produrre vino sola, ma la terra è faticosa, il suo terreno poi lo particolarmente. E allora è lì che si chiede: ma chi me l'ha fatto fare? Forse ha voglia di cambiare, ma sicuramente porta il suo vino con sé, non per presentarlo, ma per donarlo ai produttori. Lei è lì come amica a scambiare bottiglie solo per piacere di condivisione scoperta. Tornerà poi a tarda notte, sarà un'immagine fugace, aveva lasciato lì la borsa, ma che sorriso ritrovarla e scoprirla così en passant, in un evento di vini dove subito si diventa amiche. E con lei, beh, Chiaretta Blu, una meravigliosa donna che forse fa meglio di me quello che io sto provando a fare. Lei i vini sa raccontare e li porta anche in dei podcast, sì, di racconto, dove però mette tutto il suo sapere, di una che i vini li diffonde, li porta avanti, ne crea il suo lavoro, racconta produttori e produttrici. E allora io la chiamo Chiaretta Blu perché voi potrete seguirla sulla sua pagina e dare un po' di spazio a quello che lei racconta. Mentre si va su e giù tra un saluto a Manuel e un saluto a Simone Pulcini, che anche qui tira fuori un bellissimo vino dalle nostre terre. Lui sì, è rimasto in zona Castelli Romani. È il fratello minore di Manuel, è colui che però porta avanti la tradizione di famiglia in quella che era la cantina dove rubacchiavamo bottiglie. Adesso invece ha sperimentato quello che poi, in una cantina più grande, dove lavora, fa per il pubblico a nome di quella cantina e per sé nella sua piccola e giovane azienda. E allora un abbraccio con lui e col meraviglioso Gino e si va avanti nella passeggiata scoprendo un'altra meravigliosa famiglia, la dispensa, e c'è una piccola, saggia e intelligente signorina che taglia formaggio e chiacchiera con gli avventori, e così mi cattura il cuore, mi fermo lì da lei per poi fare una grande, bella spesa di formaggi, stracchino, yogurt, meravigliosi prodotti che alimenteranno la cucina di Mangia Radio. E allora questo primo momento non poteva che non finire con una festa improvvisata così, si è cenato, una cena fatta di grandi ingredienti, di abbinamenti un po' azzardati da un grandissimo chef. Lui sembrava quasi un vichingo misto a una rockstar, che ha cucinato, che si è seduto, che ha chiacchierato, che ha creato però un contorno, perché la portata principale erano le chiacchiere che in quelle tavolate di persone sconosciute hanno invece creato ponti, aperto situazioni veramente interessanti e fatto incontrare persone che sicuramente questi microfoni racconteranno, perché le loro esperienze non solo attorno al vino ma attorno alle terre sono scelte che a noi piace raccontare. E allora non racconterò la ricetta del grande chef, non vi dirò poi proprio nel dettaglio come è finita quella festa, se non una sala nera della musica elettronica, forse anche troppo per i gusti della sottoscritta, ma il clima era piacevole e si ballava come si voleva, perché le chiacchiere erano una cosa importante, la voglia di stare insieme e fare tardi. E sì, quella notte si è fatto tardi, ma Mangia Radio non vi può raccontare proprio tutto, e quindi vi lascio con una ricetta. Una ricetta che la mia fantasia mette insieme dai ricordi di quella giornata, di una mattinata a scalare le salite di Monte Catini Terme, alta, molto alta, guardando case appese alla porta delle case scolpite nel legno e sognando così una cosa molto genuina, semplice. La ricetta che associo a quel weekend è un uovo in camicia, sì, ma non quello fatto dal grande chef, uno un po' più semplice, servito con del pane bruscato, magari di cereali, e un purè di patate, pepe e una grattugiata di pecorino. Quello acquistato insieme ai vini dalla dispensa, un produttore che merita davvero di essere scoperto. E quindi che scopriremo assieme.
Escono tutte le sere per essere certi di non ritrovarsi a rimpiangere niente. Si riempiono gli occhi, le mani ed il ventre di occhi, di mani e di malto. Poi vanno all'assalto di un altro locale, di un'altra avventura e di un altro bicchiere in cui sciogliere un altro frammento di vita e poi bere. Rientrano tutte le notti, ogni volta più sfatti, dei loro misfatti ricordano niente. La luce del giorno gli azzera la mente, la luce di un giorno qualunque, per loro comunque si tratta di ore, da vivere in fretta o da fare passare. Che la sera è vicina e qualcosa bisognerà fare. Con un altro bicchiere.
Glass, not a broken-hearted mess, and I love to
rischiano tutte le sere di essere persi e di non ritrovarsi ad avere più niente. Per loro il futuro è un pensiero distante, o comunque un pensiero distratto. La vita in quel piatto di cose salate che bruciano l'anima e mettono sete. Sì, ma allora prendetevi un altro bicchiere e bevete alla vostra salute.
È proprio un altro bicchiere, quello che si è portato a casa la scorsa domenica, perché gli eventi divini non bastano mai. E se si fanno, almeno 400 chilometri per arrivare ad un evento, vuoi non farne una trentina per uno nella tua città? E allora così, ancora con la voglia di bere, siamo arrivate a Vini Selvaggi, un'iniziativa il cui nome già diverte. E lì nuove scoperte, nuovi incontri, ma soprattutto si assaggiano vini internazionali che non si sarebbero mai scoperti. Perché è vero, ci sono i distributori amici, quelli che poi si ritrovano che ne hanno di buoni, ma il vino dalla Slovacchia, servito da veramente quello che sembrava un vichingo col panciotto e il suo baffo arricciato, è sicuramente un'esperienza da non perdere, come quasi quelli del giovane francese che non citerò perché l'acidità, anzi no, freschezza dei suoi vini, no, non mi ha emozionato. Solo il suo rosato, quello sì, sapeva di ciliegia. E poi un incontro meraviglioso, una giovane ragazza, le brillavano gli occhi, era lì con il suo vino, il vino Il Poggio, che ci raccontava di quello che fa con sua sorella che cucina, quello che gli ha insegnato il loro papà. Nel 2009 ha iniziato a produrre vino, un vino buono, un vino che assaggeremo e speriamo anche qui di raccontare. E tra un banchetto e l'altro, un bicchiere e l'altro, scroviamo le sue guance rosa. Un viso morbido, amicale, un uomo elegante, quasi d'altri tempi, che versa un vino meraviglioso. Un vino forse così particolare, elegante, rotondo, mai bevuto. Un vino il cui sapore mi resta ancora nella bocca. Javier, un produttore francese che parla un italiano stringato ma con un accento veramente saporito, con un accento veramente saporito. E con lui si brinda, si chiacchiera in buona compagnia, perché sarà l'alcol, ma c'è davvero nell'aria tanta simpatia. E poi si è con uno di quei produttori che hai scoperto parlando di altri vini, perché in realtà è uno di quelli che distribuisce con Gitana Wine, ma che è quello che coltiva, che produce vino, che fa un vino che si chiama Spock, che c'era sfuggito, non avevamo ancora assaggiato nel primo evento, e così siamo tornati lì a scoprire sapori mancanti in un banchetto ricco e goloso che ci ha portato fino in un'enoteca al centro a degustare, a chiacchierare, a fare incontri con delle bizzarre, o meglio divertenti, o sicuramente non convenzionali, ragazze di Bologna che erano lì per sollecitare la Gitana Wine a tornare a distribuire un po' di più a Bologna, perché i loro vini sono buoni, piacciono ed evidentemente li vogliono. E così si finisce in chiacchierate che tra i fumi dell'alcol si fa un po' fatica a ricordare, ma sicuramente quelle due ragazze sono rimaste nel cuore come la serata stessa, divertente, finita presto, ma con un postumo che si sente ancora forse nella voce roca. E si va avanti con l'ultima ricetta, quella che avrei voluto cucinare proprio lì. In quell'enoteca, mentre si sorseggiava vino, si rideva, si scherzava, si chiacchierava con gente sconosciuta, aprendo mondi, parentesi e ricordi che resteranno cari nella memoria. E quindi bigoli, bigoli ubriachi. Sì, lo so, ve la propongo spesso, ma quella sera una bella pasta mantecata al vino rosso, scolata al dente, quasi cruda, fatta poi saltare nella padella con aglio, olio e peperoncino. Non ci mettiamo nulla se non una foglia di quel basilico menta acquistato il venerdì in una meravigliosa giornata di sole in cui in un vivaio ho trovato nuove giovani creature da portare a casa con me, come lei che magari adornerà non solo questo piatto che sicuramente da tanto buon vino era accompagnato e col quale io vi invito anche a cucinarlo, perché la differenza è lì. Pochi genuini sapori negli ingredienti semplici fanno la differenza di un piatto che forse non serve un grande chef a preparare, ma solo un po' di passione per allietare.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Ah!
È tempo di potatura, non solo per la festa della potatura, ma è questo quello che avviene in questi tempi nelle vigne. E allora si danno da fare coloro che vogliono produrre a potare, una delle cose più semplici e più difficili da fare, una di quelle cose che va imparata e fatta d'arte, una di quelle cose che con questo argomento e questa festa posso raccontare. E allora la potatura della vite è certamente una delle pratiche più importanti nella cura del vigneto. Perché? Perché può incidere in modo determinante sulla qualità e sulla quantità dell'uva prodotta. Realisticamente, per imparare a potare la vite in modo dettagliato, bisognerebbe frequentare un corso o tanto affiancamento e supporto di un tecnico che sa insegnare, insomma magari di un antico maestro, un saggio contadino. Quindi cominciamo semplicemente a dare alcuni criteri e tecniche di base, così per un'infarinatura generale, per poi accompagnare la vostra sperimentazione in vigna. L'obiettivo principale della potatura della vite è quello di mantenere una costanza produttiva, un equilibrio tra attività vegetativa della pianta e fruttificazione per una buona qualità dell'uva. Potare regolarmente in modo corretto aiuta anche a mantenere sana la pianta, perché chiome ben arieggiate e illuminate riducono il rischio di insorgenza di patologie. Quindi possiamo affermare che sia doveroso dedicare qualche tempo ed attenzione a questo lavoro, che richiede però conoscenze almeno di base della fisiologia di questa pianta. Noi scegliamo di dare questo, un glossario di base, nella nostra rubrica contadina. Cos'è un tralcio? Un capo a frutto, uno sperone. Il tralcio nella vite è un ramo dell'età di un anno, il germoglio che viene emesso dalla pianta durante l'estate che lignifica. Secondo quel processo che viene chiamato agostamento e che riguarda anche gli altri alberi da frutto, da quel momento diventa tralcio e l'anno seguente potrà a sua volta portare delle gemme che daranno vita a germogli fruttiferi e così via. I tralci, dopo la potatura invernale, sono chiamati capi a frutto e possono essere più o meno lunghi a seconda della quantità di gemme che gli sono rimaste dopo il taglio. Se il tralcio viene accorciato a 2 o a 3 gemme, viene chiamato sperone. Li citeremo, ma non li spiegheremo. Parliamo quindi ora dei nomi delle varie forme e potatura di allevamento di una vite. Teniamo infatti presente che le piante di vita si impiantano e si chiamano barbatelle quando sono piccine e sono innestate, ed è consigliato lasciarle crescere libere per tutto il primo anno, in modo che si sviluppino bene e che il loro apparato radicale sia libero di attaccare. Soltanto dopo iniziano i primi tagli che portano a dare forma alla pianta. Vediamo quindi di seguito alcune tra le forme di allevamento più comunemente utilizzate nei vigneti. Abbiamo quindi la forma a guyot, che è una forma di allevamento a parete molto antica. Poi abbiamo il capovolto, che è una variante di questo sopra, dove il capo a frutto, invece che essere tenuto in orizzontale, viene piegato al filo. Quindi abbiamo il cordone speronato, che è un sistema a parete che si basa su una potatura severa. E poi abbiamo quello ad alberello e la pergola di vite. Quando si pota la vite? Beh, si pota in 2 momenti dell'anno. Tendenzialmente c'è la potatura invernale, quella secca, che va da novembre fino a marzo per l'appunto, e poi c'è la potatura estiva, quella verde, ma magari ne riparleremo poi.
Thank you. piccolo molto speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda e parti alla conquista di una strada sempre diversa, di una vita che sembra persa, che si riprende in un colpo di reni, in una caduta senza problemi. E servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Sono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Un articolo molto richiesto, lo sguardo del rapace, per non perdere di vista ogni minimo segno di pace. La vista serve alla concentrazione di chi non si perde perché fa attenzione. Serve alla memoria per non confondere la storia. Servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la vista serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Solo 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la vista serena orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani, per 20 bottiglie di vino, un po' d'erba del vicino, l'emozione dentro al canto, una risata dopo il pianto. Finale da carnevale, il diverso diventa uguale, giocatevi il destino con 20 bottiglie di vino. E comprate gente, comprate, alzate le mani, alzate al mercato clandestino delle 20 bottiglie di vino. E comprate gente, comprate, alzate le mani, alzate al mercato clandestino.
Se dei fumi dell'alcol abbiamo parlato, dei suoi effetti divertenti e aggreganti, beh, non potevo che aprire una parentesi mitologica su questa antica storia che vede un Bacco protagonista della mitologia che riguarda il vino, le feste e i piaceri. Era Dioniso, era Bacco, era qualcuno che un giorno incontrò una triste Arianna e la consolò. Ebbene sì, Teseo ed Arianna fuggirono insieme da Creta e si fermarono sull'isola di Nasso dopo un'avventura che prevedeva un labirinto, un mostro e un minotauro. Lì Teseo, che aveva salvato Arianna per amore, confessò ad Arianna che aveva solo finto di amarla per avere il suo aiuto ad uccidere il mostro. Arianna, rimasta sola, iniziò a piangere e, confidando il suo dolore a delle giovani ninfe, alla sorellanza femminile, queste si attivarono per distrarla e le raccontarono di una nave attraente, intrigante, piena di gente interessante, approdata con un dio a bordo. Il dio era Dioniso, Bacco per i romani, figlio di Giove e di una femmina mortale, allevato dalle ninfee che lo nutrirono con miele. Bacco aveva una vita vagabonda e piena di avventure, di feste, di incontri, effimeri e fugaci, come il tempo che presto passava nelle feste. Bacco, quando arrivò sulla stessa spiaggia dove era stata abbandonata Arianna, la vide ed era appena fuggito dalla maga Circe, quindi prese anche la fanciulla per un'altra maga. Conquistato però dalla bellezza di Arianna, il dio si innamorò di lei e le donò una meravigliosa corona d'oro, opera di Efesto. Questa corona verrà trasformata dal dio in una costellazione splendente alla sua morte. Trasporta quindi, pieno d'amore, Arianna sull'Olimpo e lì si sposano. Proseguendo poi, festa con banchetti e momenti di abbracci e di passione come quelli che sono stati narrati in tante opere pittoriche che ci portano dalla storia al mito, passando per il Medioevo.
Ci vuole qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va giù. Vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funky, quando il sole no, no. Oh yeah.
Bisogna essere ubriachi, tutto qui, è l'unico problema, per non sentire l'orribile fardello del tempo che vi spezza la schiena e vi tiene a terra. Dovete ubriacarvi, senza tregua. Ma di cosa? Di vino, poesia o virtù, come vi pare, ma ubriacatevi. E se talvolta sui gradini di un palazzo, sull'erba verde di un fosso, nella tetra solitudine della vostra stanza, vi risvegliate perché l'ebbrezza è diminuita o scomparsa, chiedete al vento, alle stelle, agli uccelli, all'orologio, a tutto ciò che fugge, a tutto ciò che geme, a tutto ciò che scorre, a tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla. Chiedete che ora è il vento, le onde, le stelle, gli uccelli, l'orologio, vi risponderanno. È ora di ubriacarsi per non essere gli schiavi martirizzati del tempo. Ubriacatevi, ubriacatevi sempre, di vino, di poesia o di virtù, come vi pare.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino. Io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco, saper usare no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprati il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera, che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto.
Jukebox Sommelier, a.k.a. Federico F. da Radio Rogna, presenta Sentire il gusto, piccola rubrica enogastronatural musicale di assaggi sonori, ospite di Mangia Radio.
Col Chianti, potremo mangiare risotto. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi a Tascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore.
Da anni ho la fortuna di trasmettere le mie conoscenze del circo e del teatro a molti gruppi di bambini, fin dalla prima infanzia. Da un paio d'anni, grazie al mio lavoro agricolo, soprattutto negli asili, ho cominciato a portare anche dei laboratori di orticoltura. È bizzarro perché il mio ruolo viene definito come quello di maestro, ma in realtà sono i piccoli ad essere i miei maestri, con la loro curiosità, le loro domande, le loro azioni pure e anche con le monellerie. Sono delle spugne, ma allo stesso tempo dei vulcani, e nel lavoro con loro spero di riuscire a trasmettere l'amore per la bellezza e la gioia di sceglierla come scopo nella vita. Una dedica a tutti loro, soprattutto a quelli che in questo momento sono sotto i bombardamenti, a quelli in situazioni di indigenza, a quelli a cui non è permesso di vivere la propria innocenza. Ben Harper, Waiting on an Angel. Buon ascolto.
So speak kind to a stranger, 'cause you'll never know. It just might be an angel come knocking at your door, come knocking at your door, and I'm waiting on an angel, and I know it won't be long to find myself a resting place in my angel's arms, oh, in my angel's arms. Waiting on I don't wanna go alone. don't wanna go. I don't wanna go alone.
E quando è DJ Fagioni che seleziona la musica, Mangia Radio finisce il suo racconto. Vi dà appuntamento alla prossima puntata, in cui di altre esperienze legate alla terra racconteremo, in cui speriamo di avere voce di questi protagonismi. Ma prima salutiamo ancora tutti voi che ascoltate le radio, quelle indipendenti, tutti coloro che fanno parte di queste, di Gemini Network, di Radio Sonar, di Radio Rogna e di tutte le altre, ma queste le saluto perché ci mettiamo le voci. E poi tutti coloro che ho citato: Manuel, Gitana Wind, I Forestieri, Stefania Secco d'Aragona, Casa del Diavolo, Chiaretta Blu, That's Wine, Andrea Sala, La Dispensa e la Slovacchia e i suoi vini, i francesi e i suoi vini, la giovane ragazza di Vino del Poggio, gli Javier con la sua eleganza. E a presto. Una cena per due semplice, un caminetto acceso, della brace che brucia, delle fette di pane tagliate e messe su, condite alla bene e meglio, dell'aglio, dell'olio, del sale. E una patata lì al cartoccio da scartare, senza scottarsi le dita, da aprire e condire con del formaggio tagliato a cubetti, quello buono dell'amico contadino. E magari una fetta di speck, così che si squaglia appena col calore della patata. E della carne fatta alla brace, una bistecca non troppo al sangue, degli spiedini preparati con amore e del buon vino rosso.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimenti.